Buonasera. Mi piace interrompere le vostre conversazioni. L'autoritarismo della scuola è inesorabile. E questo è il sesto, già il sesto, come passa il sesto, itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. E in questo momento, mentre l'autunno del Medioevo è iniziato, noi ci troviamo di fronte ad un vasto paesaggio intellettuale che è stato denominato della scolastica empirica o naturalistico sperimentale, e all'interno di questo scenario siamo ancora in compagnia di un significativo personaggio che abbiamo imparato a conoscere in queste ultime settimane, che si chiama Ruggero Bacone. Roger Bacon viene dall'Inghilterra, ma preferisce farsi chiamare in latino, perché il latino in questo momento è la lingua internazionale, in questo momento, nel XIII secolo. E sappiamo che Ruggero Bacone nel 1257, quando ha circa 40 anni, entra nell'ordine francescano, nella corrente degli spirituali, perché gli spirituali sono la corrente intellettuale che sta quindi sperimentando, studiando e sperimentando. Ma il suo pensiero viene considerato non ortodosso, e dopo la morte improvvisa nel 1268 del suo protettore ed estimatore, il Papa Clemente IV, il suo amico Guido Fulcoli, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, che ne ha sponsorizzato l'opera, a Bacone era stato vietato di pubblicare, e invece il Papa con una lettera ufficiale manda a dire a Bacone che lui invece vuole conoscere il suo pensiero, soltanto lui, e quindi che mandi a lui la sua opera, un'opera divisa in tre parti che si chiama Opus Maius, Opus Minus, Opus Tertium, opera maggiore, opera minore, opera terza. Ebbene, quando nel 1268 Clemente IV muore, Ruggero Bacone ricade, ecco, nella rete dell'Inquisizione. Lui va a Parigi a difendere, da Oxford va a Parigi a difendere le sue tesi, perché ritiene che siano nel modo più assoluto ortodosse rispetto alla dottrina, e però viene processato, viene condannato ad una lunga detenzione che lui sconta agli arresti domiciliari, ma sempre galera, è per circa 14 anni. E finché qui entra anche in gioco la leggenda nei confronti di Ruggero Bacone, finché il 12 ottobre, che è una data che a tutti noi ricorda qualche cosa, il 12 ottobre del 1292, anche il 92 ci ricorda qualcosa, si volatilizza, secondo la versione leggendaria sulla sua scomparsa, che ha avuto risvolti letterari, spesso sotto forma di allusioni, come vedremo dopo, e sottolineo dopo. Ora, noi sappiamo, ma l'abbiamo studiato in queste ultime due settimane, che nel genio irregolare, così diceva il capitolo dei francescani, ma era naturalmente ingiusto chiamare genio irregolare quello di Ruggero Bacone. Nel genio di Ruggero Bacone convivono una serie di aspetti particolari che caratterizzano il suo pensiero. Noi la scorsa settimana abbiamo analizzato due di questi aspetti: quello teocratico, e quello faustiano, probabilmente ricordate questi due aspetti. Ora non possiamo fare una sintesi, però una sintesi piuttosto ampia, una sintesi invece breve la possiamo fare. Ruggero Bacone, a proposito della tesi teocratica, ritiene che la Chiesa debba prepararsi, debba avere un potere teocratico nei confronti della scienza, cioè debba prepararsi ad amministrare, e lo dice da Francescano, il potere che la scienza avrà nell'immediato futuro, perché Ruggero Bacone è un personaggio che vede lontano, capisce che la magia, anche in questo momento, è la disciplina che lui sta utilizzando, diventerà qualche cosa di più e qualche cosa di più complesso, no? Ci saranno nei meccanismi della natura sicuramente delle ragioni non magiche, ma delle ragioni razionali, no? Per cui la magnetite fa la calamita, per cui per assumere il ferro ci vuole anche l'acido ascorbico, per cui non è una questione di magia, ma è una questione legata al fatto che esistono relazioni effettive, no? All'interno della natura, che noi dobbiamo studiare scientificamente, quindi tradurre in elementi che possano essere utili. Quindi auspica che la Chiesa debba prepararsi ad amministrare il potere che la scienza avrà nell'immediato futuro, perché deve essere un potere gestito a fin di bene, francescanamente, cioè la Chiesa deve prepararsi ad amministrare il potere della scienza, perché qualcun altro lo amministrerà male, per compiere operazioni che non hanno a che fare con la carità, no? Con lo spirito francescano, e questa è una visione di grande importanza, no? Di grande attualità, tra l'altro, no? Siamo in questo momento in una situazione dove questi discorsi, no? Dicevamo che forse l'autunno del Medioevo non è ancora cominciato. Quindi, per questa sua lungimiranza, e guardate sul punto 1 del repertorio, Ruggero Bacone è stato in età contemporanea definito anche il Jules Verne, Giulio Verne del XIII secolo. Perché? In che cosa consiste questo accostamento? Lo abbiamo preannunciato alla fine del percorso della scorsa settimana. E chi è Jules Verne? Chi è Giulio Verne? Forse tutti lo abbiamo sentito nominare, però magari ci sfuggono tutta una serie di particolari sull'esistenza di questo personaggio, che forse quest'anno andava ricordato, ma nessuno se ne è ricordato, nessuno ha commemorato Jules Verne, che invece, cioè, mi auguro che abbiate letto almeno uno dei suoi 62 romanzi. C'è qui si può scegliere su un ventaglio molto ampio. Cioè, una volta, guardate, io sono vecchio, voi siete giovani ragazzi, è chiaro che, ma una volta era obbligatorio, soprattutto durante le vacanze della nostra pensosa adolescenza, come scrive qualcuno, leggere le opere di Verne. Ebbene, Giulio Verne, con i suoi romanzi di viaggi e di argomento scientifico, anche se la sua è stata considerata ingiustamente una letteratura di secondo piano, è uno dei padri della moderna fantascienza. Il successo è giunto per lui però nel 1863, quando si è dedicato al racconto di avventura, un genere che erroneamente viene considerato esclusivamente letteratura per ragazzi, no? E poi invece si approfitta invece di questo fatto in modo subdolo, e tendiamo un velo pietoso su quello, sulle operazioni, Cioè, tra le sue opere note in tutto il mondo vi sono romanzi che conoscete, come Viaggio al centro della Terra, dalla Terra alla Luna, L'isola misteriosa, 20.000 leghe sotto i mari, I figli del capitano Grant, Il raggio verde, L'arcipelago in fiamme, Michele Strogoff, Il giro del mondo in 80 giorni. Ho ricordato quelli che mi consolavano la mia pensosa adolescenza, ma un certo numero di questi racconti sono stati ridotti, tra virgolette, per il cinema, ne sono nati film di successo. Ma guardate, la visione della riduzione cinematografica è un esercizio diverso dalla lettura. Sono due esercizi interessanti ambedue. Guardare un film, visionare un film e leggere un libro, vanno fatti ambedue questi esercizi, però sono esercizi diversi. Giulio Verne, con i suoi racconti ambientati nell'aria, nello spazio, nel sottosuolo, nel fondo dei mari, ha ispirato gli scienziati e le applicazioni tecnologiche delle epoche successive. Allora, chi è Jules Verne? Jules Verne è nato in una famiglia borghese l'8 febbraio del 1828 a Nantes, è una città portuale della Francia occidentale. E suo padre si chiama Pierre, sua madre Sophie. Lui è il primo dei cinque figli della coppia, gli altri quattro sono Paul, Anna, Mathilde e Marie. E nel 1839, a 11 anni, Jules fugge di casa con l'intenzione di imbarcarsi su una nave diretta nelle Indie, ma il padre lo ritrova immediatamente nel porto di Pembeuf, sulla costa atlantica. Lui perché voleva raggiungere le Indie per comperare, poi regalare a sua cugina Carolina, di cui era follemente innamorato, una collana di coralli. È che questa Carolina, che aveva 18 anni, lui 11, ma era tre cose. Ora, Jules studia retorica e filosofia al liceo di Nantes e in questo periodo scrive dei poemi, due tragedie in versi. Naturalmente, per via di questa sua vocazione letteraria, vive in forte contrasto con suo padre, che è avvocato, dirige un ben avviato studio legale e vuole tramandare, sono è una famiglia, no, di giureconsulti, vuole tramandare la professione. Per questo, non di propria volontà, concluso il liceo, Jules parte per Parigi, dove disciplinatamente porta a termine gli studi di giurisprudenza, e nella capitale fa molte amicizie perché ha un buon carattere estroverso. Jules Verne trascorre molto tempo nei circoli letterari, dove conosce anche Alexandre Dumas figlio, che poi gli presenta al padre. Soprattutto frequenta la Biblioteca Nazionale, dove studia e si documenta trascrivendo un'infinità di appunti su temi scientifici e storici che poi utilizzerà. Nel 1848, a 20 anni, e vive il clima rivoluzionario, come Stifter, delle sollevazioni popolari, Stifter tra Vienna e via Parigi, e delle barricate, ma poi arriva la repressione, la restaurazione, e allora si deve defilare e inizia insieme a Michel Carré a scrivere libretti per operette. Conoscete l'operetta, no? Ora, per alcuni anni la sua attenzione si divide tra il teatro e il lavoro di apprendista avvocato, ma quando due riviste parigine pubblicano alcune sue storie di viaggi, storie virtuali, perché lui quei viaggi li aveva fatti se non sulla carta e nell'immaginario, capisce di aver talento per la scrittura di opere di immaginazione. E così nel 1850 abbandona definitivamente la carriera giuridica per dedicarsi alla letteratura. Nel 1872, su richiesta della moglie, Honorine Morel, che è una ricca vedova ma assai disvetica, lui l'ha sposata apposta perché è ricca vedova, si trasferisce ad Amiens, che è la città natale della moglie. Ad Amiens diventa membro e poi direttore dell'Accademia delle Scienze, delle Lettere e delle Arti. Verne è stato autore anche di una biografia di Cristoforo Colombo, e qui ci ricordiamo di essere davanti al paesaggio intellettuale dove abita Ruggero Bacone. Cristoforo Colombo ammirava molto Ruggero Bacone, lo sapete. Questo libro, qualcuno diceva che Cristoforo Colombo si era incarnato il fantasma di Ruggero Bacone, ma questo libro, intitolato semplicemente con il nome del grande navigatore, è stato pubblicato nel 1882 dall'editore Pierre-Jules Herzl, grande amico di Verne. Verne è un grande ammiratore di Cristoforo Colombo, come Colombo lo era di Ruggero Bacone, e lo descrive in maniera epica. La figura di Colombo anticipa quella del capitano Nemo, avete presente questo personaggio? Però c'è da dire che Verne non rinuncia ad una documentazione storico-scientifica assolutamente all'altezza della situazione, e per ricostruire i quattro viaggi di Colombo alla scoperta dell'America si giova della collaborazione di Gabriel Marcel, geografo della Biblioteca Nazionale di Francia, e questa amicizia consente a Verne di attingere abbondantemente dai documenti originali, lettere, dispacci, oltre che da una rarissima copia del diario di Colombo trascritta da un personaggio che noi abbiamo incontrato un po' di anni fa, ma che rincontreremo ancora, il domenicano Bartolomé de las Casas. Ve lo ricordate? Qualcuno di voi se lo ricorderà. Lo ricorderemo a suo tempo. Nel 1886 inizia per Verne il periodo nero, così lui stesso lo ha chiamato, il periodo nero della sua vita, perché intanto muore l'editore Herzl, che è il suo migliore amico, è tormentato dalla moglie disbettica, da un figlio difficile che finisce anche in riformatorio, e poi c'è il suo nipote Gaston, uno psicopatico che tenta di assassinarlo. Quindi a Verne viene un forte esaurimento nervoso che sfocia in una paralisi alle gambe, per cui pensate, il grande scrittore di viaggi, no, noi non ce lo immaginiamo così, è ridotto per il resto della sua vita a spostarsi su una sedia a rotelle, però non perde però la sua inventiva, ma le tematiche dei suoi romanzi cambiano, si fanno più complesse, più oscure, cambia anche il suo stile, e tutto ciò si nota nelle opere di questo periodo, come Robur il Conquistatore, Il Castello dei Carpazi. Guardate, le opere di Jules Verne successive al 1892, anche qui c'è un 92, sono sempre più caratterizzate dal pessimismo e dall'amarezza, perché lo scrittore vuole mettere in guardia, e qui ci ricordiamo subito che siamo davanti al paesaggio intellettuale dove vive Ruggero Bacone, vuole mettere in guardia il genere umano dall'uso malefico che può essere fatto della scienza, come scrive nel romanzo intitolato Padrone del Mondo, che è il seguito di Robur il Conquistatore, dove il protagonista è reso folle dalla sete di potere, ed è, guardate, questo è il modello del personaggio cattivo che vuole sottomettere l'umanità ai suoi voleri, che noi, il Goldfinger della fiducia, che noi troviamo in tutti i film, in molti film. Nel 1888 Jules Verne era diventato consigliere comunale di Amiens, e nel 1903 fonda e presiede in questa città, e questo è un fatto importante da ricordare, quello che si chiama il movimento esperantista, che ha come obiettivo la promozione di una lingua comune internazionale. Dobbiamo imparare a capirci tutti, bisogna fondare una lingua, l'esperanto. Purtroppo questo progetto poi non è andato avanti, si è arenato, adesso è arenato completamente. Appunto Jules Verne è il promotore, ecco, di questa operazione di filologia internazionalista, potremmo dire, molto significativa. Jules Verne muore il 24 marzo 1905 ad Amiens, 1905, 110 anni fa, ha 77 anni, ormai quasi cieco, e trova riposo nel cimitero della Madeleine, della Maddalena, e tutte le studiose e gli studiosi riconoscono che è stato l'unico dei grandi narratori ottocenteschi ad immaginare invenzioni tecnologiche che poi sono state effettivamente realizzate negli anni a venire. La scienza poi ha superato naturalmente anche Verne, ed è stato il vero e proprio iniziatore di un genere letterario, il romanzo scientifico, impreziosito da storie avventurose collocate nei più disparati paesi del pianeta. Quindi guardate, in biblioteca potete sicuramente nella vostra biblioteca domestica ci sarà qualche romanzo di Jules Verne, di sicuro. Uno dei 62 romanzi di Jules Verne, per leggerne qualche pagina, quindi approfittatene. Ora però veniamo al dunque. Abbiamo parlato di Jules Verne non casualmente, ma perché Ruggero Baccone è stato in età contemporanea definito il Jules Verne del XIII secolo. Perché? In che cosa consiste questo accostamento? Per capire questo avvicinamento è sufficiente leggere un frammento del testo dell'opera di Ruggero Baccone intitolata De mirabili potestate artis et nature, lo straordinario potere della tecnica e della natura, un titolo molto significativo. Se leggiamo questo breve brano ci sembra paradossalmente di sentire un commento a priori di quello che sarà lo stile di Jules Verne, e non solo. Leggiamo questo frammento dal De mirabili potestate artis et nature di Ruggero Baccone. La verità è una sola e dà prova di sé con straordinarietà dei suoi effetti sul piano pratico, e la nuova crociata capace di conquistare il mondo, non quella delle armi, atteggiamento contrario allo spirito evangelico, ma quella della scienza. Il mondo non si conquista con la forza bruta, ma con la eccellenza inconfutabile del sapere e delle opere tecniche partorite dal sapere stesso. Tutto ciò che è, oltre il modo di operare della natura e dell'arte, o non è umano o è falso e pieno di inganni. E sono straordinarie le cose che si possono realizzare con le risorse e gli accorgimenti dell'ingegno solo. Si possono costruire mezzi per navigare senza rematori, si possono costruire carri che si muovono senza cavalli, si possono ancora costruire delle macchine per volare, fatte in modo che l'uomo segga al centro dello strumento, manovrando un qualche congegno per cui delle ali costruite ad arte battano l'aria come fanno gli uccelli volando, e strumenti non molto grandi capaci di alzare e abbassare pesi di qualsiasi grandezza, e persino congegni atti a percorrere i mari e i fiumi viaggiando nei profondi abissi. Interessantissimo questo frammento, vedete, in queste parole ci sembra intanto di cogliere anche qualcosa di leonardesco. Infatti Leonardo studia Ruggero Baccone di nascosto, ma dobbiamo considerare il fatto che Leonardo da Vinci non vuole, lo scrive, scrive su questo, avere uno spirito immaginifico, ma riflette sempre, siamo anche in un altro periodo, sono stati fatti dei passi in avanti nell'ambito del fattibile, e respinge, così scrive, la chimera dell'immaginazione che fa le cose irraggiungibili come l'inarrivabile linea d'orizzonte. Quindi Baccone ha aperto una strada e noi dobbiamo naturalmente proseguire in quella direzione. Ruggero Baccone è il Verne del 200, perché deve affidarsi per intero alla propria immaginazione. Non ci sono ancora, Leonardo ha più possibilità tecniche ormai nelle mani, e deve sfidare, consapevole del rischio, la cultura dominante del suo tempo, che considera un peccato avere troppa immaginazione, che il tribunale dell'Inquisizione ti mette subito sotto accusa se hai troppa immaginazione. Pensate a quel mercante veneziano che si chiama Marco Polo. È messo sotto il torchio dal tribunale dell'Inquisizione e dicendo: no, ma mi sono sognato delle cose, per cui e naturalmente contro questa mentalità Ruggero Bacone non si limita certo a scrivere qualche pagina avveniristica. Lui ha coraggio, lui si sente diverso dagli autori della scolastica tradizionale che compongono le loro summe teologie, le trattazioni sistematiche di teologia per riflettere sul rapporto tra la ragione e la fede, perché per lui il sapere ha una finalità pratica e questa sua intuizione avvicina il suo pensiero allo spirito originario del francescanesimo. La struttura della Chiesa si basa sulla pratica della carità, quindi dobbiamo impossessarci del sapere per metterlo in pratica in modo caritatevole, per costruire strutture caritatevoli. Quindi vedete, il francescanesimo di Ruggero Bacone tra virgolette scientifico, diciamo, a fin di bene, per una trasformazione in senso francescano, ecco, della società, ma nel suo ordine non viene compreso in questo momento, no? Questo è anche perché i conventuali avevano, che erano avversari degli spirituali, un altro tipo di mentalità, vedevano nella scienza qualche cosa di demoniaco e soprattutto poi volevano costruire, non tanto costruire strutture invece potenti per resistere. La finalità pratica del sapere, secondo Ruggero Bacone, è corrispondente alla sua origine, che è l'esperienza. E questo concetto portante del pensiero di Ruggero Bacone è del programma della scuola sperimentale di Oxford, cioè è l'esperienza che certifica la conoscenza, dice lo statuto della scuola di Oxford, della scuola sperimentale, lo troviamo espresso nelle righe finali del Compendium Studi Teologie, prontuario o manuale di studio della teologia, che è l'ultima opera di Ruggero Bacone, perché Ruggero Bacone fa tutti questi ragionamenti in funzione della teologia, no? Leggiamo queste parole significative, allora, quest'altro frammento dal Compendium Studi Teologie di Ruggero Bacone: noi abbiamo tre mezzi di conoscenza, l'autorità, l'esperienza e il ragionamento, ma l'autorità non ci fa sapienti se non ci dà ragione di quanto afferma, e il ragionamento per parte sua non può distinguere il sofisma dalla dimostrazione, salvo che le sue conclusioni non siano verificate dalle opere certificatrici dell'esperienza. Quindi non si può ragionare in astratto, bisogna sperimentare. Cioè, accade tuttavia che nessuno ai nostri giorni ha cura di questo metodo, o piuttosto che questo non è praticato se non in quel che ha di basso ed indegno dello studio del sapiente. Per questo tutti o quasi i segreti della scienza sono ignorati dalla massa di coloro che si danno al sapere. Vedete? C'è molta malinconia in quello che scrive, i tempi non sono maturi e quindi evidentemente si sente sconfitto, fuori tempo. Quindi vedete, tre sono i mezzi, scrive Ruggero Bacone, utili per la conoscenza. Vedete, c'è l'indiscutibile autorità della fede, e questo è il tema del trattato Opus Maius. C'è la ragione con la sua potenzialità e i suoi limiti, e questo è il tema del trattato Opus Minus. E poi al centro del sapere c'è l'esperienza certificatrice, e questo è il tema del trattato Opus Tertium. Ruggero Bacone è il primo a parlare di esperienza certificatrice. Tra poco, dopo una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, analizzeremo il tema della centralità dell'esperienza certificatrice, che fa passare in secondo piano il tema del rapporto tra la fede e la ragione. Quindi nel panorama della scolastica entra in gioco un terzo significativo elemento. Nella storia del pensiero umano entra in gioco un nuovo significativo elemento, l'esperienza certificatrice. Dobbiamo sperimentare per vedere se quello che stiamo pensando, se quello che stiamo praticando ha un fondamento, e deve avere un fondamento degno del bene dell'umanità. Questo è il concetto teologico che ci deve essere dietro. Ecco, cioè, Bacone ragiona in primo luogo in questo senso, perché è un francescano. Ora, mentre, vedete, la seconda parte del brano che abbiamo letto ha in sé qualcosa di commovente, c'è un richiamo al libro di Giobbe, quest'opera, ricordate il libro di Giobbe, lo abbiamo studiato a suo tempo, il Ruggero Bacone, quando ci siamo occupati dei libri sapienziali e poetici dell'Antico Testamento, cioè, che sono libri formidabili dal punto di vista dell'esistenzialismo umano, Ruggero Bacone scrive queste parole sconsolate: nessuno ai nostri giorni ha cura di questo metodo, i segreti della scienza sono ignorati dalla massa di coloro che si danno al sapere. Bene, scrive queste parole nell'ottobre del 1292, nell'ultima sua opera, il Compendium, dove deve ammettere con amarezza che il suo tentativo di riforma del sapere è fallito, e lo affida al futuro, ecco, nelle sue opere. Lo stesso suo ordine lo condanna, il Tribunale dell'Inquisizione l'ha condannato, lo costringe alla galera, e poi la leggenda vuole che si sia allontanato da Parigi, si sia diretto ad Inchester, dove era nato più di 80 anni prima. Inchester, siamo nel sud-ovest dell'Inghilterra, e lì si perdono le sue tracce, e sotto forma di allusioni, ma a volte anche in modo esplicito, come stiamo per osservare, queste tracce compaiono nella letteratura. La figura di Ruggero Bacone, il fantasma di Ruggero Bacone, fa capolino nella storia della letteratura, perché questo personaggio naturalmente si presta a diventare una figura, ecco, di questo tipo, mitica di questo tipo. Ed è per questo che ora, prima di tornare al pensiero di Ruggero Bacone, ci torneremo dopo. E questo dopo non è casuale. Incontriamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, la scrittrice statunitense Edith Wharton, che ha saputo in più occasioni utilizzare ad arte gli indizi baconiani, le allusioni sul mistero della scomparsa di Ruggero Bacone. E chi è la Wharton? Guardate sul punto 2 del repertorio. La scrittrice statunitense Edith Wharton è la discendente di un'antica e ricca famiglia newyorkese, i Newbold Jones, e Wharton è il cognome del marito. Edith Wharton è nata a New York il 24 gennaio 1862, non ha frequentato alcuna scuola pubblica perché bontà sua, ha potuto studiare privatamente con tutta una serie di precettrici e di precettori rinomati, quindi ha usufruito di una buona educazione sulle opere dei classici, del trivio, del quadrivio, direbbe Bacone. E nel 1885 sposa il banchiere Edward Wharton, che purtroppo qualche anno dopo inizia ad avere gravi disturbi mentali, non si sa se per il matrimonio, deve separarsi da lui perché la convivenza diventa insopportabile. Nel 1907 Edith decide di abbandonare gli Stati Uniti, emigra in Europa e si trasferisce definitivamente in Francia, dove resta fino alla morte. Divorzia formalmente da Edward nel 1913, una storia drammatica, ma mantiene il cognome del marito, perché insomma il povero uomo aveva avuto questo problema grave di salute. In Inghilterra si sposta spesso dalla Francia all'Inghilterra. Conosce lo scrittore Harry James, che avete sentito nominare, abbiamo letto qualche pagina di Harry James in passato, in futuro lo rincontrerete, del quale diventa ottima amica e confidente, ed è lui che la sprona a seguire la carriera letteraria. Il tema principale dei numerosi romanzi di Edith Wharton riguarda il problema del rapporto tra il singolo e il suo gruppo sociale di appartenenza. È vissuta in un gruppo sociale molto particolare, in mezzo alla ricchezza, ma è molto severa con il comportamento di questo suo gruppo. Di particolare il problema della rottura delle convenzioni sociali. Essendo cresciuta nel mondo altamente elitario e rigidamente conservatore della cosiddetta aristocrazia del denaro, no? Dell'alta società di New York, detta anche l'aristocrazia dei 400, perché ci sono 400 ricchi che hanno in mano, ecco, tutto lì il potere di tutta la nazione, la Wharton mette bene in evidenza, con grande sarcasmo, con sarcastica leggerezza, la forte chiusura sociale di questo ambiente che genera l'infelicità delle persone. Come mai? Siamo ricchi ma siamo infelici, moriamo, ci saltano nel cervello, cioè andiamo, finiamo in casa di cura. Nel 1902 comincia a pubblicare i suoi romanzi, i suoi racconti, che vengono tradotti e riscuotono un certo successo, soprattutto tra le lettrici e i lettori europei. Nel 1914, quando la Germania dichiara guerra alla Francia, Edith Wharton crea dei laboratori per le lavoratrici disoccupate, prive di assistenza, gli uomini sono tutti al fronte, poi promuove gli ostelli americani per gli indigenti e per queste sue iniziative viene premiata nel 1916 con la Legion d'Onore del governo francese. Il romanzo più famoso di Edith Wharton, a volte si dice cosa c'è di nuovo da leggere, si intitola L'età dell'innocenza, magari non so, magari l'avete anche nella biblioteca domestica, cioè l'età che è stato pubblicato nel 1920. Cosa c'è di nuovo da leggere? L'età dell'innocenza, che è ambientato nell'alta società newyorkese, un romanzo del primo Novecento, in cui la scrittrice ben tratteggia le caratteristiche, i limiti e le contraddizioni. Con questo romanzo ha vinto nel 1921 il premio Pulitzer ed è la prima donna a ricevere questo riconoscimento, bontà loro dei giudici. Ma nel corso degli anni 20 e 30 pubblica altri romanzi e altre raccolte di racconti, tra cui la tetralogia di New York nel 24, e nel 1937 pubblica Ghost, dico bene? Fantasmi, una celebre raccolta di racconti sui fantasmi pronata dal suo amico Harry James, al quale lei racconta che per molto tempo da bambina, nell'età dell'innocenza appunto, non riusciva a dormire sapendo che nella sua stanza c'era un libro con storie di fantasmi. Edith Wharton muore l'11 agosto del 1937 a Saint-Brice-sur-Forêt, un piccolo paese nel dipartimento della Val d'Oise, vicino alla cittadina capoluogo di Pontoise. E leggete il romanzo più famoso, se volete, insomma, di Edith Wharton. Siamo qui al nostro percorso di didattica della lettura e della scrittura, quindi e questo è il momento magari per leggerlo, che si intitola L'età dell'innocenza. Potete richiederlo in biblioteca. La scrittrice, guardate, attenzione, esercitiamoci, perché qui ecco, abbiamo da investire in intelligenza, quindi da conoscere, da capire, da applicare. La scrittrice, per dare il titolo al suo romanzo, si è ispirata ad un quadro che si intitola proprio L'età dell'innocenza, dipinto nel 1785 da Yehoshua Reynolds. E utilizzando la rete, che sapete utilizzare, non è difficile osservare quest'opera. Beh, andate a cercarla, avete i dati qui. Investite l'intelligenza sulla scia delle analogie, andate a vedere che cosa rappresenta questo dipinto, interessante. L'età dell'innocenza è quella dell'ingenuità, della sprovvedutezza, della semplicità, della puerilità, della credulità in personaggi e situazioni irreali. Beh, scrivete quattro righe in proposito su quella che ritenete la vostra età dell'innocenza. Farà poi Natale, e beh, tutti abbiamo aspettato con fiducia Babbo Natale, alla Befana, c'è un'età dell'innocenza, dicendo, ma non solo, se scandagliamo un po' in noi medesimi, ci possiamo fare riferimento a nostri ricordi. Guardate, è importante questo esercizio, perché fa sì che la scuola ci permette di allargare la nostra vita, ed è importante, no? Allargare la propria vita, perché l'allargamento della propria vita conduce anche ad un allungamento, ecco, della nostra vita. Da questo romanzo, attenzione, L'età dell'innocenza, ecco un altro esercizio da fare, un altro investimento in intelligenza, è stato anche tratto nel 1993 un film, omonimo film, L'età dell'innocenza, con la regia di Martin Scorsese, che tutti avete sentito nominare. Quindi visionate la pellicola, la trovate sulla rete, in cinese, possibilmente dopo aver letto il romanzo, no? Ecco. Infine è la stessa Edith Wharton a consigliarci una visita alla cattedrale di San Maclovio, cattedrale San Maclou di Pontoise. Vedete, ma dove sono questi posti? Sono posti interessanti da conoscere. Cioè, il capoluogo che stanno, vedete, all'interno di questo quadro, che ci permette di fare un esercizio su quella che si chiama l'unità del sapere, perché noi dobbiamo necessariamente aprire, no, la nostra capacità intellettuale, in modo che la nostra testa diventi non ben piena ma ben fatta. E il compito della scuola è questo, di far sì che ciascuno di noi possa avere una testa ben fatta, non una testa ben piena. Abbiamo fin troppo piena di spot pubblicitari, e questo naturalmente ci inibisce. Noi dobbiamo, attenzione, dove ci manda Edith Wharton? Ci consiglia di andare a Pontoise, che è il capoluogo del dipartimento della Val d'Oise, quindi dove utilizzate la rete per navigare, dove la scrittrice si è stabilita nell'ultima parte della sua vita, del posto, perché sapeva scegliere i posti. Navigando in rete potete compiere un'escursione virtuale, e poi non sono posti lontani questi, magari ci si passa da quelle parti, osservando le tante immagini di questo significativo monumento, una serie di immagini fatte apposta per ricordarci che siamo sempre in viaggio sul territorio della scolastica. Cioè, questa cattedrale è contemporanea a Ruggero Bacone, noi siamo lì. Ecco che si chiude il cerchio ed ecco che il nostro investimento in intelligenza si conclude. Beh, esercitatevi, divertitevi a esercitarvi in questo senso, sulla scia della didattica, della lettura e della scrittura. Ma perché è comparsa Edith Wharton sulla nostra strada? Perché in uno dei racconti della raccolta intitolata Fantasmi, ah già, dimenticavo che un libro di fantasmi mica si fa vedere. La scrittrice, troppa grazia, cioè, allude esplicitamente alla figura di Roger Bacon, di Ruggero Bacone, che in questo momento se la ride divertito sotto i baffi, che non la vedete. Ora, non è necessario credere ai fantasmi per averne paura, e in questo racconto, che ha già la forma del romanzo breve, l'inquietudine cresce di pagina in pagina, accompagnando la storia di una coppia di americani, Mary e Ned, Edward, dico bene Ned come il soprannome di Edward, sì. E i due, dopo aver fatto un buon affare immobiliare, si ritirano a vivere in una vecchia casa inglese nella zona di Ilchester, dove non c'è una casa dove non ci sia un fantasma, perché i prezzi aumentano col fantasma, proprio da quelle parti dove è nato e poi sembra si sia volatilizzato Ruggero Bacone. E quindi non potevamo fare a meno di trovare sul nostro percorso questo racconto. Cioè, i due protagonisti del racconto sono attratti da quelle atmosfere magiche e anche un po' lugubri, perché amano scherzarci sopra, no? Come diciamo noi, ma soltanto dopo, come dice il titolo di questo testo, infatti questo racconto, questo romanzo breve si intitola Dopo, si rendono conto che c'è poco da scherzare su certi argomenti, soprattutto quando si evoca, pur con bonaria leggerezza, la figura, il fantasma di Roger Bacon, di Ruggero Bacone, in una casa dove in biblioteca ci sono anche le sue opere. E poi tra le righe di questo racconto si coglie un interrogativo dal tono sarcastico: si può pretendere di privatizzare un fantasma per valorizzare il proprio immobile quando si considera irreale la sua esistenza? Eh beh, è una bella domanda questa. Cioè, iniziamo a leggere questo breve romanzo, visto che siamo in possesso di qualche chiave che abbiamo acquisito strada facendo dopo Edith Wharton. Oh, certo che ce n'è uno, ma non lo riconoscereste mai, l'affermazione gettata lì ridendo 6 mesi prima in un giardino pieno della luce dorata di giugno si riaffacciò alla mente di Mary, aprendole sotto tutt'altra luce, mentre nel crepuscolo di dicembre attendeva che le lampade fossero portate in biblioteca. Quelle parole erano state pronunciate dalla sua amica Lida, mentre insieme a lei prendeva il tè, e si riferivano alla casa in cui si trovava ora Mary e della quale la biblioteca costituiva il cuore interno. Mary e suo marito, in cerca di una casa di campagna in una delle contee meridionali o sudoccidentali dell'Inghilterra, appena arrivati, avevano intavolato senz'altro il problema con Alida, che l'aveva già risolto positivamente nel suo proprio caso, ma fu soltanto quando i due ebbero respinto, si sarebbe detto per capriccio, tutta una serie di suggerimenti pratici e giudiziosi che Alida aveva buttato lì. Beh, ci sarebbe la casa di Ilchester, appartiene ai cugini di Ugo e potreste averla per poco o niente. Le ragioni che addusse a spiegare la convenienza dell'acquisto, la lontananza della dimora da una stazione ferroviaria, la mancanza di luce elettrica, di termosifoni e di altre elementari comodità, parevano tagliate su misura per far cadere proprio su di essa la scelta di due romantici americani, testardamente alla ricerca di quegli svantaggi economici che, secondo la tradizione cui si richiamavano, erano associati con straordinarie qualità architettoniche. Non mi persuaderei mai di vivere davvero in un'antica casa se non fosse del tutto priva di comodità, aveva allegramente affermato Edward e Toned, il più eccentrico di loro due. Il minimo accenno di comodità, aveva soggiunto, mi farebbe credere che la casa sia stata comprata a un'asta con i pezzi accuratamente numerati per essere rimontati altrove. Passò quindi a elencare con divertita precisione i loro dubbi ed esigenze, ma no, non era possibile che la casa dei cugini di Ugo fosse davvero di stile Tudor, ed entrambi se ne persuadero solo quando seppero che non c'era riscaldamento centrale, che la chiesa del villaggio era inclusa nella proprietà, e quando Alida ebbe giurato che gli impianti idraulici erano caratterizzati da una deplorevole precarietà. È troppo scomoda per essere vera, aveva continuato a esclamare esultante Ned, a mano che riuscivano a strappare ad Alida missioni circa gli svantaggi della casa. Ma poi aveva interrotto la sua litania per chiedere, in un ultimo rigurgito di diffidenza, e il fantasma? Sei tenuto nascosto che non ci sono fantasmi. Sul momento Mary si era messa a ridere con lui, ma ancora mentre rideva, capace com'era di diversi livelli di percezione, era rimasta colpita dalla nota di perplessità nell'allegria con cui Alida aveva fatto loro eco. Oh, aveva detto Alida, quella contea è piena di fantasmi. Sì, ma che c'entra? Mica voglio farmi 10 minuti di strada per andarmi a vedere lo spettro di qualcun altro, ne voglio uno tutto mio, incluso nella proprietà. Allora in Chester c'è un fantasma o no? C'è un Roger Bacon? Questa uscita di Edward aveva fatto ridere Alida un'altra volta, ed era stato a questo punto che aveva replicato tentatrice: oh certo che ce n'è uno, ma non lo riconoscerete mai. Non lo riconosceremo mai, gli aveva rifatto il verso Edward. Ma in che cosa diavolo consiste uno spettro se non nel fatto di essere conosciuto per tale da qualcuno? Non lo so, ma così vuole la leggenda. E la leggenda dice che c'è un fantasma, ma che nessuno sa che è tale? Beh, non fino a dopo, in ogni caso. Dopo che cosa? Dopo molto tempo. Ma la sua presenza di visitatore ultraterreno è stata constatata, perché i suoi connotati non sono stati tramandati in famiglia? Come ha fatto lo spettro a mantenere l'incognito? Alida non aveva potuto che scuotere il capo. Non te lo saprei dire, aveva replicato, solo se che è così, so solo che è così. E poi all'improvviso Mary aveva parlato come se la sua voce uscisse da cavernose profondità divinatorie. All'improvviso, molto tempo dopo, uno si dice: ecco che cos'era, è così? Era rimasta lei stessa sorpresa dell'eco sepolcrale con cui la sua domanda era piombata sull'allegria degli altri due, e aveva scorto il riflesso della sua sorpresa balenare nelle pupille di Alida. Credo di sì, aveva risposto questa. Uno non ha che da attendere. Oh, al diavolo l'attesa, era intervenuto Ned. La vita è troppo breve per potersi accontentare di uno spettro godibile solo retrospettivamente. Non ti pare che potremmo trovarvi meglio, Mary? Era poi risultato che, a conti fatti, non erano destinati a trovarti meglio. Nel giro di 3 mesi, da quel colloquio con Alida, si erano insediati a Chester, e la vita cui avevano aspirato, al punto da programmarsela anticipatamente in tutti i suoi particolari quotidiani, per essi aveva avuto davvero inizio. Era per il gusto di starsene a sedere nel cupo crepuscolo decembrino, accanto a un camino dalla cappa così ampia, sotto travi di quercia così nere, con la sensazione che tirata ai vetri, piombati dalla finestra, le doline erano ancora più buie e solitarie. Era per il piacere del definitivo abbandono a sensazioni del genere che Mary, bruscamente esiliata da New York a causa degli affari di suo marito, aveva sopportato per quasi 14 anni la bruttezza avvilente di una città del Midwest, e che suo marito si era buttato con tanto accanimento nella sua attività di ingegnere, finché con la subitaneità che ancora faceva sbattere le palpebre a Mary, la prodigiosa fortuna della Blue Star aveva assicurato loro, dal giorno alla notte, il pieno possesso dell'esistenza e i mezzi per godersela. Neppure per un istante avevano pensato che la loro nuova condizione potesse essere di ozio, semplicemente avevano progettato di dedicarsi soltanto ad attività piacevoli. Lei si vedeva intenta alla pittura e al giardinaggio su uno sfondo di grigie mura, lui sognava di scrivere finalmente il suo libro al quale aveva per tanto tempo pensato, sui fondamenti economici della cultura, e con attività così impegnative non ci sarebbe mai stato sufficiente isolamento, mai si sarebbero allontanati abbastanza dal mondo, mai sarebbero sprofondati abbastanza nel passato. La zona di Chester li aveva attratti fin dal primo istante per una certa aria remota, del tutto inadeguata alla sua posizione geografica. Era agli occhi di Mary ed Edward uno dei miracoli ricorrenti di quell'isola, in cui tutto era incredibilmente compresso, un nido di contee, come amavano definirla. Consisteva nel fatto che una certa qualità per produrre tutti i propri effetti avesse bisogno di così poca estensione. È proprio questo, aveva spiegato una volta con un tono entusiasta Ned, che conferisce tanta profondità agli effetti e tanto rilievo ai contrasti. È grazie a questi miracoli che, per così dire, su ognuno di questi deliziosi bocconi è stato steso uno strato di burro così spesso. E a Chester il burro indubbiamente era stato spalmato senza risparmio. La vecchia casa, nascosta nella piega di un avvallamento, recava quasi tutti i contrassegni del commercio con un lungo passato. Già il fatto che non fosse né troppo grande né di impianto eccezionale faceva sì che a Mary e ad Edward ne apparisse tanto più completo il particolare fascino. Il fascino che proviene dall'essere stata per secoli un profondo, buio serbatoio di vita, una vita che con tutta probabilità non era stata delle più splendide. Senza dubbio per lunghi periodi era scivolata nel passato altrettanto silenziosamente della pioggerella d'autunno che cadeva per ore nella peschiera tra i tassi, ma quelle acque stagnanti dell'esistenza nutrivano nelle loro lente profondità strane intensità emozionali, e fin dal primissimo istante Mary aveva avvertito il misterioso sommuoversi di più intense memorie. La sensazione non era mai stata così precisa come quel particolare pomeriggio in cui, mentre attendeva in biblioteca che portassero le lampade, si alzò dalla sua seggiola e avanzò verso le ombre del camino. Suo marito era uscito subito dopo pranzo per una delle sue lunghe camminate per le doline circostanti. Mary si era accorta di recente che preferiva farlo da solo, e nella collaudata sicurezza dei loro rapporti personali era stata indotta a concluderne che la compilazione del libro lo affillava e che aveva bisogno dei pomeriggi per dibattere tra sé in solitudine i problemi aperti dal lavoro compiuto al mattino. Indubbiamente il libro non procedeva con la scorrevolezza sperata da Mary, tant'è che sulla fronte di suo marito apparivano rughe di perplessità che non c'erano mai state prima, quando faceva l'ingegnere. Allora sovente era parto sì logorato al punto da sembrare vicino al collasso, ma il demone indigeno della preoccupazione mai ne aveva marchiato la fronte, e d'altro canto le poche pagine che per il momento ne aveva letto, l'introduzione, il sommario del capitolo iniziale, rivelavano un assoluto dominio della materia e una crescente confidenza nei suoi mezzi. Il fatto la rendeva tanto più perplessa perché adesso che il marito l'aveva fatta finita con gli affari e i loro perenni contingenti fastidi, l'unica altra causa di ansia era stata colta di mezzo, era stata colta di mezzo che c'entrasse con la salute. Ma dal punto di vista fisico, per Ned venirsene a Bilchester era stato indubbiamente un vantaggio. Si era irrobustito, aveva ripreso colore, lo sguardo era adesso più vivo, e soltanto da una settimana quella parte Mary aveva avvertito in lui quell'impalpabile mutamento che in sua assenza la rendeva inquieta, e in sua presenza le inceppava la lingua, quasi che fosse lei ad avere un segreto da tenergli nascosto. Il pensiero che ci fosse davvero un segreto tra loro le balenò all'improvviso, colmandola di meraviglia, e volse lo sguardo per la lunga stanza. Che sia la casa, si chiese. La stanza stessa poteva darsi che fosse piena di segreti, e questi col calare della sera sembravano accumularsi come gli strati e strati d'ombra vellutata che calavano dal basso soffitto, dalle file dei libri, dai rilievi affumicati del camino. Ma certo che sì, si disse, in questa casa ci si sente. Il fantasma, l'impercettibile fantasma di Alida, che aveva riso così artificialmente quando Ned aveva troppo allegramente evocato Roger Bacon, dopo aver fatto le spese delle loro battute umoristiche per un mese o due, da che si erano trasferiti a Chester, un po' alla volta era stato accantonato perché incapace di stimolare ulteriormente la fantasia. Effettivamente Mary, divenuta la proprietaria di una casa in cui ci si sentiva, aveva compiuto le solite indagini nel vicinato, ma al di là di un vago "dicono che sia così, signora", la gente del villaggio non aveva null'altro da aggiungere. L'elusivo spettro, quanto sembrava, non aveva mai avuto identità sufficiente a costruire il nucleo di cristallizzazione di una leggenda, e dopo un po' Mary ed Edward avevano messo la faccenda in conto profitti e perdite, convenendo che la loro era una delle poche case sufficientemente accettabili di per sé perché si potesse rinunciare a supplementi soprannaturali. E ritengo che sia per questo che quel povero demone così poco efficiente batte invano le sue belle ali nel vuoto, aveva concluso Mary ridendo. Io credo piuttosto, aveva replicato Ned sullo stesso tono, che fra tanta spettralità non riesca mai ad affermare la propria esistenza di spettro individuale. E così l'invisibile coinquilino di Mary e Ned aveva finito per sparire dalle loro allusioni, d'altra parte abbastanza numerose per renderli ben presto dimentichi della perdita. E adesso, mentre se ne stava sotto la cappa, l'oggetto delle loro precedenti curiosità tornava a imporsi in Mary, accompagnato da una rinnovata intuizione del suo significato, qualcosa che essa era andata gradualmente acquisendo grazie al contatto giornaliero con lo scenario del mistero in agguato. Era senza dubbio la casa stessa a possedere la facoltà di scorgere fantasmi, era la casa che visibilmente, ancorché segretamente, comunicava col proprio passato, e sarebbe bastato entrare in intima comunione con essa per sorprendere i segreti e acquistare in proprio la capacità di vedere i fantasmi. Forse nelle lunghe ore che trascorreva in quella stessa stanza, e dove Mary mai entrava fino al pomeriggio, forse suo marito già l'aveva acquisita, già reggeva in silenzio il peso di ciò che la stanza gli aveva rivelato. Mary era fin troppo versata nel codice dell'universo spettrale per sapere che non si può parlare degli spettri che si vedono. Farlo era un attentato al buon gusto, quasi altrettanto grave del pronunciare il nome di una signora in un club maschile. Ma la spiegazione non la soddisfaceva del tutto. A conti fatti, a parte il gusto del brivido, si chiese che interesse potrebbe avere Ned per uno di questi vecchi fantasmi. E se capitava che uno vedesse davvero uno spettro a Chester, non lo poteva sapere, se non dopo parecchio tempo, aveva precisato Alida. Beh, supponiamo che Ned ne avesse visto uno quando erano venuti lì per la prima volta, e se si fosse reso conto soltanto nell'ultima settimana di quel che gli era accaduto, sempre più preda all'incantesimo dell'ora, Mary ritornò col pensiero i primissimi giorni della loro permanenza nella casa, ma all'inizio non ne ricavò altro che l'immagine di un'allegra confusione di casse aperte, di mobili da disporre, di libri da collocare sugli scaffali, di richiami vicendevoli da remoti angoli della casa, a mano che questa si rivelava loro tesoro dopo tesoro. Fu in questo particolare contesto che si ricordò di un certo pomeriggio dell'ottobre precedente, quando, come un'eroina da romanzo, aveva spostato un pannello che dava accesso a una rampa di scale a chiocciola che conduceva in una zona del tetto a terrazza. Quello stesso tetto che, visto dal di sotto, sembrava strapiombare da tutte le parti, con inclinazione tale da sconfiggere qualsiasi piede che non fosse più che esperto. Beh, ora lasciamo che salga, ha scoperto un passaggio. Ruggero Bacone scrive che i mezzi utili per la conoscenza sono l'indiscutibile autorità della fede, e questo è il tema del trattato Opus Maius, la ragione con la sua potenzialità e i suoi limiti, questo è il tema del trattato Opus Minus, e poi al centro del sapere c'è l'esperienza certificatrice, e questo è il tema del trattato Opus Tertium. Ora riflettiamo su questa affermazione, intorno alla quale ruota il pensiero di Ruggero Bacone e il programma della scuola sperimentale di Oxford, un pensiero tipico dell'autunno del Medioevo, che tiene insieme seduzioni magiche, elementi scientifici e istanze mistiche, un po' come nel romanzo che stiamo leggendo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Ruggero Bacone è stato l'iniziatore di un metodo di insegnamento tutto basato sull'osservazione della natura, come abbiamo studiato in queste settimane, e per questo entra in polemica con i maestri della Facoltà delle Arti di Parigi, dediti a cercare di risolvere in modo esclusivamente cervellotico e teorico la questione del rapporto tra la fede e la ragione. Ruggero Bacone sostiene che, essendo l'intelletto uno strumento utile per ragionare, la mente umana può fare molte ipotesi a priori, come fa Anselmo d'Aosta, che abbiamo incontrato lo scorso anno, a posteriori, come fa Tommaso d'Aquino, che abbiamo incontrato anche all'inizio di questo viaggio, ma lo scorso anno, può fare molte ipotesi per giustificare l'esistenza di Dio, ma poi, per credere, c'è bisogno dell'autorità della fede. E succede che a volte la persona crede, mentre altre volte non crede, e allora, afferma Ruggero Bacone, dobbiamo piuttosto, scrive, imparare ad aprire gli occhi e a guardarci intorno, perché, scrive, l'osservazione è la via più idonea per capire i misteri della vita. E poi, come ben sappiamo, scrive che sono tre le fonti della conoscenza: l'autorità, il ragionamento e l'esperienza. L'autorità, scrive Ruggero Bacone, è il principio su cui si basa la fede e impone di credere nei postulati della dottrina, ma non ne spiega la natura e quindi non dovrebbe essere neppure annoverata, afferma Ruggero Bacone, tra le forme di conoscenza. La ragione invece fa conoscere alla persona la natura delle cose, ma, scrive Ruggero Bacone, non è in grado in nessun caso di distinguere fino in fondo il vero dal falso e non arriva mai ad eliminare del tutto il dubbio. L'esperienza, al contrario dell'autorità e della ragione, essendo ripetibile a volontà, scrive Bacone, finisce col diventare una preziosa collaboratrice. Verifica e certifica le dimostrazioni della ragione ed è quindi, afferma Bacone, la sola fonte di certezza e l'unico strumento valido per condurci verso la conoscenza delle cose naturali e teologiche. Ora, com'è possibile che attraverso l'esperienza si possano conoscere non solo le cose naturali ma anche quelle teologiche? Guardate, Ruggero Bacone scrive che l'esperienza può essere di due tipi, esterna e interna, e guardate, con questa affermazione riemerge nel suo pensiero la tradizione della scolastica, perché a qualcosa gli è servito studiare alla Facoltà delle Arti di Parigi, anche se ha polemizzato a lungo con Alberto Magno, con Tommaso d'Aquino, però da loro ha imparato comunque e quindi utilizza anche il loro pensiero. L'esperienza, scrive, può essere di due tipi, esterna ed interna. L'esperienza esterna, scrive Ruggero Bacone, data dai sensi e dà la possibilità alla persona di conoscere il mondo creato ed è la fonte delle verità che riguardano la natura. Mentre l'esperienza interna o mistica, afferma Ruggero Bacone, rimanendo fedele, come vedete, alla tradizione francescana, è data dall'illuminazione divina e conduce l'essere umano alla visione estatica di Dio attraverso un itinerario intellettuale che prevede 7 gradi di conoscenza che corrispondono alle discipline del trivio e del quadrivio. Quindi bisogna studiare in questo senso. Il Bonaventura da Bagnoregio, qui siamo. Ora, l'illuminazione divina, scrive Ruggero Bacone, si presenta tanto come una illuminazione straordinaria, una grazia speciale che Dio concede a pochi privilegiati, ai santi, ai profeti, ma si presenta anche, afferma Ruggero Bacone, come una illuminazione divina ordinaria, cioè una grazia che si acquisisce con i sacramenti. Quindi vedete, lui, nonostante sia condannato dal Tribunale dell'Inquisizione, la sua dottrina è assolutamente in linea, no? Con quella che è l'ortodossia, ecco, della Chiesa, mediante la quale tutti gli esseri umani sono toccati da Dio, una grazia che agisce, lui puntualizza, come se fosse l'intelletto attivo di Aristotele, no? Che garantisce il passaggio dalla potenza all'atto, come l'ha descritto Aristotele. E pertanto, sostiene Ruggero Bacone, parafrasando il pensiero di Platone e soprattutto quello di Agostino di Ippona, Sant'Agostino, che risulta essere il suo filosofo di riferimento e il suo avvocato difensore, diceva lui, gli esseri umani sono in possesso fin dalla loro nascita di alcune verità supreme, tanto del mondo teologico quanto del mondo naturale. E queste verità supreme, sul modello delle idee di Platone, sono state donate da Dio stesso ad ogni individuo. In interiore omine habitat veritas, cioè nell'interiorità della persona abita la verità, sostiene Bacone, come ha scritto Agostino. E tutti gli esseri umani sono consapevoli di questo fatto, afferma Ruggero Bacone, perché? Perché la volontà di ogni singola persona sente la necessità di utilizzare l'esperienza per fare scelta. Ecco che arriva ad imporre, diciamo così, il suo ragionamento. E di conseguenza, nell'atto di scoprire le verità naturali, sperimentando nella natura, si avvicina anche alle verità teologiche. Ecco che conduce, vedete, con grande logica il suo ragionamento. In ultima analisi, Ruggero Baccone non vuole rinunciare a nessuna delle varie forme possibili di esperienza. Si dedica all'esperienza magica, cercare quelle che sono le qualità nascoste nella natura, a quella scientifica, e coltiva pure l'esperienza mistica. E voi in quale campo potete dire di aver fatto esperienza? Tutti noi abbiamo fatto tanta esperienza nella nostra vita, e ci sono alcuni campi o alcune situazioni nella quale abbiamo fatto esperienza. Beh, scrivete in quattro righe a proposito. È importante fare l'inventario di quelle che sono state le nostre esperienze e quelle che ci sono riuscite meglio, metterle in evidenza. E Mary, che abbiamo incontrato poco fa, ricorda di aver fatto un'esperienza particolare insieme a suo marito Ned, poco dopo aver preso possesso della loro casa nella zona di Chester. Di che cosa si tratta? Beh, per sapere dobbiamo proseguire nella lettura del racconto di Edith Wharton intitolato Dopo, perché un pomeriggio d'ottobre Mary, alla scoperta degli angoli della casa non ancora esplorati, aveva spostato un pannello che dava accesso ad una rampa di scale a chiocciola che conduceva in una zona del tetto a terrazza. Sale e poi chiama il marito per fargli vedere che bel posto ha scoperto. Dopo, il dopo viene dopo. La vista di quel cantuccio nascosto era incantevole ed era corsa da basso per strappare Ned dalle sue carte e fargli parte della sua scoperta. Ricordava come immobile al suo fianco Ned le avesse passato il braccio attorno alla vita mentre il loro sguardo scorreva fino al lungo orizzonte, tormentato dalla successione di doline e alture, per poi tornare soddisfatto indietro, onde ripercorrere l'arabesco di siepi, di tasso attorno allo stagno e contornare l'ombra del cedro sul prato. E adesso dall'altra parte, aveva detto Ned, facendola piroettare su se stessa, sempre tenendola nel cavo del braccio e stretta a lui, Mary aveva assorbito, come se si trattasse di un lungo sorso ristoratore, l'immagine del cortile tra muri grigi, dei leoni accucciati al cancello, del leoni di pietra, del viale di figli che raggiungeva la stradale ai piedi del dosso. Era stato proprio in quel momento, mentre guardavano tenendosi l'un l'altro, che Mary aveva sentito il braccio del marito rilassarsi e aveva udito un brusco ehi che l'aveva indotta a volgersi e a scoccargli un'occhiata. Eh sì, lo ricordava benissimo. Aveva scorto, mentre lo guardava, un'ombra di ansia, anzi no, piuttosto di perplessità, passargli sul volto, e seguendo la direzione dello sguardo di lui aveva scorto la figura di un uomo vestito di panni grigi troppo ampi per lui, così almeno ne era apparso, che se ne veniva lungo il viale in direzione del cortile col passo incerto di un estraneo che cerchi la strada. Gli occhi di Mary, miopi com'erano, ne avevano trasmesso soltanto un'immagine imprecisa di magrezza e grigiore con qualcosa di estraneo, o perlomeno di non locale nell'aspetto della figura, o forse dei suoi abiti, ma a quanto sembrava suo marito aveva visto di più, abbastanza almeno per indurlo a staccarsi da lei con un frettoloso aspetta e poi precipitarsi giù per le scale senza fermarsi per aiutarla a scendere. Una lieve propensione alla vertigine l'aveva obbligata, dopo essersi aggrappata al comignolo al quale erano stati appoggiati fino a quel momento, a seguire il marito con assai maggior cautela, e sul pianerottolo si era fermata ancora una volta, questa per ragioni meno precise, chinandosi sulla balaustra ad aguzzare la vista nell'oscurità silenziosa della tromba variolata di macchie di sole. Lì se n'era rimasta finché in un punto impreciso di quelle profondità aveva udito chiudersi una porta. Poi, obbedendo ad un meccanico impulso, aveva disceso le brevi rampe fino a giungere all'atrio. La porta d'ingresso era spalancata sul cortile investito dal sole, e questo era vuoto, al pari dell'atrio. Aperta era anche la porta della biblioteca, e dopo aver teso invano l'orecchio per cogliere gli eventuali suoni di voci, ne aveva varcata la soglia e aveva trovato il marito solo, intento a scartabellare distratto tra le carte sparse sulla scrivania. Aveva alzato gli occhi quasi sorpreso di vederla comparire, ma l'ombra ansiosa era scomparsa dal suo volto, lasciandolo addirittura, così almeno le sembrava, un po' più disteso e limpido del solito. Che c'è? Chi era? Aveva chiesto Mary. Chi? Aveva ripetuto lui, sempre con aria stupita. L'uomo che abbiamo visto venire verso la casa. Ned era rimasto un momento a riflettere. Uomo? Ah, mi pareva che fosse Peter. Gli sono corso dietro per parlare degli scoli della scuderia, ma era scomparso prima che facessi tempo ad arrivare da basso. Scomparso? Ma se camminava così piano quando l'abbiamo visto? Lui aveva alzato le spalle. Anche a me era sembrato, aveva replicato, ma si vede che nel tempo che ho messo a discendere aveva accelerato il passo. Che cosa ne direte di una passeggiata sulla collina di Meldon prima che il sole tramonti? Ecco, questo era tutto. Al momento l'episodio era stato men che niente, in effetti, anzi, era stato seduto a stante, cancellato dall'effetto magico della loro prima panoramica da Meldon, un'altura sulla quale Mary e Ned avevano sognato di salire fin dal momento in cui ne avevano visto il nudo dosso levarsi sopra il tetto della loro casa. Indubbiamente il mero fatto che l'episodio fosse avvenuto il giorno stesso della passeggiata a Meldon aveva contribuito a relegarlo nelle pieghe della memoria, da cui ora emergeva, perché in sé per sé non aveva nulla di portentoso. Al momento nulla avrebbe potuto apparire più naturale del fatto che Ned si precipitasse giù dal tetto all'inseguimento di un artigiano perdigiorno. In quel periodo erano sempre a far la posta a questo o a quello degli artigiani incaricati dei lavori, sempre ad attenderli, sempre a bombardarli di domande, rimproveri, sollecitazioni, e indubbiamente a distanza la figura grigia poteva sembrare quella di Peter. Pure adesso, rivivendo la scena, aveva l'impressione che la spiegazione fornitale dal marito fosse stata invalidata dall'espressione ansiosa dipintagli in volto. E perché l'aspetto familiare di Peters avrebbe dovuto metterlo in tale stato? E prima ancora, se era così urgente che Ned vi parlasse degli scoli della scuderia, perché non averlo trovato aveva fatto apparire sul suo viso quell'espressione di sollievo? Mary non era in grado di dire se una sola di queste domande le fosse venuta alla mente al momento, pure a giudicare dalla rapidità con cui adesso rispondevano ai suoi richiami, aveva la sensazione che dovessero essere state per tutto quel tempo in agguato, in attesa della loro ora. E insomma, saprà o potrà Mary trovare risposte alle sue domande, oppure osservando i comportamenti del marito più che le risposte saranno gli interrogativi a moltiplicarsi nella sua mente. E la lettura del testo di questo romanzo breve, nel quale anche Ruggero Baccone fa sottotraccia la sua parte, continueremo prossimamente a vedere che cosa succede dopo. Abbiamo studiato e sappiamo che nel genio di Ruggero Baccone, considerato irregolare dai vertici dell'ordine francescano, in questo momento il capitolo dei francescani è in mano ai conventuali, quindi gli spirituali sono sotto tiro, convivono una serie di aspetti particolari che caratterizzano il suo pensiero, recentemente, come abbiamo appena potuto constatare, c'è anche quello di protagonista di romanzi, Ruggero Baccone è diventato, come vedete, anche protagonista sotto traccia di romanzi, soltanto a livello di allusioni, ma sapete quanto siano importanti le allusioni, Ora, nel pensiero di Ruggero Baccone c'è l'aspetto teocratico istituzionale, c'è quello magico faustiano, due aspetti che abbiamo analizzato nell'itinerario della scorsa settimana, vi ricordate? Poi c'è l'aspetto immaginifico verniano, di cui abbiamo parlato prima, c'è quello tecnico-scientifico e quello mistico-agostiniano che abbiamo analizzato in questo itinerario. Ebbene, a questi elementi corrispondono le parole chiave teocrazia, magia, immaginazione, tecnica, scienza, mistica. E questi termini, oltre a fare riferimento al pensiero di Ruggero Baccone, rappresentano anche un catalogo di parole che servono per dare le forme e i colori alla stagione dell'autunno del Medioevo, che è una stagione ricca di frutti che stiamo raccogliendo e che raccoglieremo ancora strada facendo. Però da questo elenco mancano ancora alcune parole legate ad un ulteriore aspetto del pensiero bacconiano, quello profetico, quello che forse al tribunale dava più fastidio, un elemento che ha anche una valenza politica. Sapete che il termine profezia, dal libro del profeta Amos in avanti, abbiamo studiato a suo tempo, quindicina d'anni fa, letteratura dei profeti, il Midrash Nebeim, la letteratura dei profeti, è sempre direttamente collegato all'azione politica, perché nel movimento della scolastica è particolarmente sentita l'esigenza di disegnare un assetto sociale. L'amministrazione della polis, con la P maiuscola, questo è il senso dell'azione politica che ha la scolastica, un assetto sociale differente da quello feudale, che è in declino, ma che ha fatto radicare l'idea della servitù della gleba. Guardate che l'aspetto feudale, che noi abbiamo studiato, ce ne siamo occupati lo scorso anno, ha radicato nella società il concetto di servitù della gleba. Lo schiavismo continua ancora oggi, la servitù della gleba continua ancora oggi, quindi evidentemente e quindi ora in declino la società feudale, ma questo concetto, ahimè, è rimasto radicato, no? e lo dobbiamo combattere. E poi da quello borghese che si va affermando, abbiamo visto la nascita nelle città di una nuova classe sociale, lo scorso anno la borghesia prende il nome dal borgo, che ha codificato il principio dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, perché sì, la città rende liberi, no? Si diceva, quindi però il servo della gleba che scappava in città veniva sì tenuto nascosto nel laboratorio della borghesia, però a condizioni che lavorasse non con il sistema, continuasse a lavorare con il sistema della servitù della gleba, no? Francesco d'Assisi si ribella, no? In questa situazione abbiamo visto, e quindi il francescanesimo sta naturalmente sulla linea di Francesco. Il progetto politico alternativo più significativo nel XIII secolo è quello basato sulla profezia di Gioacchino da Fiore, ve lo ricordate, che invita le persone, per quanto povere, umili, dell'elite, a partecipare, ad edificare, secondo il monito dell'Apocalisse di Giovanni, l'Apocalisse è uno dei quattro bestseller del Medioevo, insieme al Vangelo secondo Giovanni, al libro della Genesi, al libro dell'Esodo, ad edificare la Gerusalemme celeste qui sulla terra. Cioè, nelle sue opere Gioacchino da Fiore usa più volte l'espressione sorgerà il sole dell'avvenire. È un'espressione che poi è stata utilizzata nel corso del tempo, anche ultimamente, anche nel secolo scorso, per monito e slogan politico e speranza per le classi lavoratrici. Guardate sul punto 4 del repertorio, è parte di lì che Gioacchino da Fiore questo concetto. Ruggero Bacone risente dell'influsso della profezia di Gioacchino da Fiore, personaggio che noi abbiamo incontrato durante il viaggio dello scorso anno scolastico, vi ricordate, sulla fila abbiamo studiato il suo pensiero. Gioacchino da Fiore, il calabrese abate giovacchino di spirito profetico dotato, anche questa sera citiamo Dante come la settimana scorsa, così lo immortala Dante, che ammira Gioacchino da Fiore nel paradiso, lo mette in paradiso nel canto dodicesimo ai versi 140 e 141. Ebbene, Gioacchino da Fiore è il calabrese abate di spirito profetico dotato, è nato a Celico in provincia di Cosenza nel 1130, è morto in una cittadina della Sila chiamata San Giovanni in Fiore. Non so se ci siete stati, se non ci siete stati andate sulla rete a fare un viaggio virtuale, poi nel 1202, dove aveva fondato nel 1189 un'abbazia che è stata recentemente una ventina d'anni fa ristrutturata e visitabile naturalmente, e aveva fondato anche un proprio ordine religioso, i Gioacchiniti. Gioacchino, come abbiamo studiato lo scorso anno, riflette sul dogma della Santissima Trinità e Ruggero Bacone segue il suo ragionamento e rivaluta la figura dello Spirito Santo rispetto a quella del Padre e del Figlio. E dopo aver studiato approfonditamente la letteratura dell'Antico e del Nuovo Testamento, Gioacchino afferma che la storia dell'umanità può essere divisa in tre ere consecutive, l'una diversa dall'altra. Vedete, fa anche il sociologo o l'antropologo culturale Gioacchino da Fiore. La prima era è quella che va dalla creazione dell'universo alla nascita di Gesù, un periodo in cui a comandare è stato il Padre. Vedete, una grande visione metaforica ma molto affascinante, no? Un'allegoria affascinante quella di Gioacchino. La seconda era va dalla nascita di Gesù a oggi, cioè oggi all'età di Gioacchino, 1189, ed è caratterizzata dalla presenza del Figlio. E la terza era, quella che sta per iniziare proprio in questi giorni, afferma Gioacchino con spirito profetico, sarà gestita dallo Spirito Santo, anche il sole dell'avvenire. E tre, sostiene Gioacchino, sono anche gli ideali caratteristici di ciascuna era: la legge, che è l'ideale dell'era del Padre, dell'Antico Testamento, che fu; la grazia, che è l'ideale dell'era del Figlio, della letteratura dei Vangeli, che è; e la libertà, l'ideale dell'era dello Spirito Santo e dell'Apocalisse di Giovanni, che sarà l'era che sta per arrivare. Guardate che il programma di Gioacchino ha mosso molto, anche Dante è molto affascinato, no, da questo, come Dante, tutti gli intellettuali, da questa visione, no, di Gioacchino. E la terza età, l'età dello Spirito Santo, secondo i complicati calcoli di Gioacchino, beh, qui siamo naturalmente poi in una entriamo in una situazione un po' paradossale, i calcoli di Totino sono paradossali, ma non è questo l'intento è quello di dare speranza, no? Cioè di vedere un futuro, di vedere di cambiare la società, di fare una rivoluzione sociale e mistica, di costruire la Gerusalemme celeste sulla terra, come diceva l'Apocalisse, no? Questa è una grande visione, no? La terza età, secondo i complicati calcoli di Gioacchino, avrebbe dovuto cominciare intorno al 1260, proprio negli anni della più fervida attività creativa di Ruggero Bacone, il quale naturalmente è molto attratto da questa visione gioacchinita, il quale prende spunto dalla profezia gioacchinita di Gioacchino, sostenendo che una nuova era sta effettivamente per iniziare e che questo tempo nuovo, oltre che della libertà, sarà soprattutto l'era della scienza. Ecco, vedete che lui utilizza la visione di Gioacchino per portare avanti la sua riflessione, il suo ragionamento della scienza, che metterà in evidenza due strumenti che Ruggero Bacone ritiene siano trascurati nel suo tempo: la filologia e la matematica. Attenzione, anticipiamo che quando entreremo nel territorio dell'umanesimo propriamente detto, perché per ora siamo ancora in quella parte del territorio che chiamiamo pre-umanesimo, ebbene queste due discipline, la filologia, lo studio del significato, del valore delle parole, e la matematica, saranno gli elementi fondamentali che determineranno tutto il pensiero dell'umanesimo e poi del Rinascimento. La filologia e la matematica. E per Ruggero Bacone in questo è profetico. Sulle discipline. Il tempo presente, afferma Ruggero Bacone, ricalcando lo spirito profetico di Gioacchino da Fiore, ignora il greco e le lingue orientali, e il greco in cui è scritta la scrittura, la letteratura dei Vangeli è scritta in greco, lo sapete, quindi è la traduzione fatta a Nicea nel 325, ce ne occuperemo a febbraio, dal greco in latino. Sapete che quando si traduce poi tutta una serie di cose, tutta una serie di significati cambiano, e allora è possibile adeguare un discorso, un adeguamento viene sempre fatto, soprattutto quando ci sono i concili, perché è chiaro che la scrittura, l'andamento della scrittura va adeguato a quelle che sono poi le regole della dottrina, no? Questo è sempre successo, è successo a Nicea, è successo a Trento nel 548 quando è finito il Concilio di Trento, è successo col Concilio Ecumenico Vaticano II, in cui c'è stata una traduzione in lingua corrente, ma questo è normale che questo avvenga, e appunto dice Ruggero Bacone, noi dobbiamo capire bene quindi come stanno le cose. Quindi ignora questo periodo di tempo, ignora il greco e le lingue orientali, l'ebraico, ignora le matematiche, guardate, usa questo termine al plurale, già come si faceva nella mentalità pitagorica e come facevano gli arabi, le matematiche, almeno nella loro portata speculativa. E la filologia, scrive Bacone, apre l'accesso alla conoscenza vera della scrittura. Per Ruggero Bacone, così come per Gioacchino da Fiore, la Bibbia è qualcosa di più di un libro religioso, è il codice di una rivelazione originaria che riguarda l'intero universo dello scibile. E per leggere adeguatamente la scrittura occorre certo lo strumento della filosofia, ma è necessaria anche la conoscenza delle lingue. Cioè Ruggero Bacone avrebbe voluto rivedere la traduzione latina della Bibbia di Gerolamo, la cosetta Vulgata, ormai incomprensibile alla gente del Medioevo. Ricordate, abbiamo studiato la traduzione di Gerolamo, no? Ora, per leggere adeguatamente la scrittura, scrive Bacone, occorre conoscere la matematica, l'ottica, cosa testa, e in genere tutte le scienze, perché nei testi della Bibbia e anche nelle sure del Corano ci sono, con il mondo islamico, con la scolastica islamica si comunica, ci sono gli archetipi di queste discipline. E ora, a questo punto, possiamo fare l'elenco completo delle parole chiave che fanno parte del pensiero di Ruggero Bacone. E questo catalogo è, naturalmente, riassume l'itinerario che abbiamo fatto in queste prime 6 settimane di viaggio, le parole chiave di cui dobbiamo impossessarci, conoscere le parole chiave, capire le idee cardine, le idee fondamentali, applicarci su queste parole per fare l'analisi dei pensieri che ci vengono in mente mentre le citiamo, sintetizzare scrivendo 4 righe il significato che ha per noi una di queste parole e valutare il gioco dell'apprendimento nella nostra mente, che proprio tenendo conto di come funziona l'apprendimento deve diventare una mente ben fatta, come diceva Monsieur de Montaigne nel 1580. Ebbene, le parole teocrazia, vedetevi, magia, immaginazione, tecnica, scienza, mistica, filologia, matematica. Questo catalogo raccoglie i termini che danno le forme e i colori della stagione dell'autunno del Medioevo. Ebbene, quale di queste parole, la teocrazia, la magia, l'immaginazione, la tecnica, la scienza, la mistica, la filologia, la matematica, pensate debba stare al primo posto? Secondo voi, pensate ai vostri interessi, alla vostra autobiografia, alla vostra, quale di queste parole, sono tutte importanti, ma mettereste per prima, o mettereste in ordine di importanza? Vi ricordo ancora una volta che scegliere su un elenco di parole vuol dire fare un investimento in intelligenza. Ecco che cosa vuol dire investire in intelligenza, esercitarsi ad investire in intelligenza in un percorso di didattica della lettura e della scrittura. Non è un esercizio facile, perché queste parole sono tutte interessanti e tutti ci invitano a pensare a qualcosa, ma è proprio lì quello che ci giova, quello che giova la nostra mente. Questa difficoltà, non siamo qui a fare cose facili, a forza di fare il facilese si vede come ci siamo ridotti. Dobbiamo necessariamente invece riflettere e poi fare una scelta. Certo, scegliere vuol dire escludere anche tante cose, però quindi quando si sceglie, si fa un esercizio di scelta in questo caso, ecco che si mettono in funzione le 6 principali azioni dell'apprendimento: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Queste sono le azioni con le quali si apprende, che noi dobbiamo conoscere e sulle quali ci dobbiamo esercitare. Ebbene, scrivetela questa parola, fatelo, utilizzate come volete, riflettendo sul fatto che anche noi stiamo vivendo in un autunno, guardate, quello della modernità, no? Noi sentiamo dire ormai dagli anni 50 che ma penso che voi non eravate ancora nati nessuno, va bene, l'età moderna è finita, no? È cominciata un'altra era, noi l'abbiamo chiamato postmoderno, poi abbiamo cominciato a chiamarlo postmoderno quando 32 anni fa abbiamo fatto questa esperienza, e poi tempo fa abbiamo detto non si può più chiamare postmoderno, adesso lo chiamiamo liquido, e poi lo chiameremo chissà, lo saprei fra 400-500 anni, saprete in quale età basta aspettare. Abbiamo vissuto, ora non lo sappiamo ancora, sappiamo solo che l'età moderna è finita, ma non sappiamo ancora quale età è cominciata, anche perché, e questo è un esercizio che dobbiamo fare nella nostra mente. E con il pensiero di Ruggero Bacone sulla centralità dell'esperienza che inaugura la stagione della scienza, noi ci troviamo in pieno autunno del Medioevo, e con i romanzi di Jules Verne si capisce, già con i romanzi di Jules Verne si capisce che è iniziato l'autunno della modernità, perché tra le righe dei suoi testi compare sempre, anche se non esplicitamente espressa, la domanda: se l'esperienza certifica la conoscenza, chi controlla la validità dell'esperienza sul piano della buona ricaduta sociale? Questo è il tema che si poneva Bacone, si poneva Verne, ci continuiamo a porci noi oggi. Quindi stiamo viaggiando nel territorio del, siamo nel tredicesimo, alla metà del tredicesimo secolo, ma l'autunno del Medioevo deve ancora cominciare, forse. Ora, e questa è una domanda naturalmente molto importante. A questo Ruggero Bacone non aveva ancora fatto tempo a pensare per bene, non ha avuto tempo di pensare per, come persona, come fantasma forse sì, quindi ora. Vogliamo fare un esempio, uno dei tanti che potremmo fare in proposito? Guardate, leggiamo un frammento dal romanzo Il giro del mondo in 80 giorni, non so se l'avete letto, di cui si consiglia la lettura, perché guardate, è una delle storie più conosciute, perché tutti l'abbiamo vista al cinema, ma è uno dei libri meno letti, perché tutti pensano di averlo, come Le avventure di Pinocchio. Nessuno ha letto Le avventure di Pinocchio del Cerchio di Colori, perché tutte le sappiamo, le abbiamo avute e così via. C'è tutto un elenco di testi che sono, e quindi la cosa è vedere il film Il giro del mondo in 80 giorni con i baffetti di Errol Flynn, no? Da Spaghiero, altra cosa è leggere il testo. Sapete benissimo che il personaggio di Jean Passepartout è quello del celebre domestico, che è la fondamentale spalla del protagonista, il signor Phileas Fogg, è un nome che è tutto un programma. Ebbene, se l'esperienza certifica la conoscenza, chi controlla la validità dell'esperienza? Tra le righe, nei testi di Verne, viene sempre fuori questa domanda, e chi controlla, si domanda ironicamente Jules Verne nel giro del mondo in 80 giorni. Leggiamo questo frammento. Avvenne pure che quel 23 novembre Passepartout provasse una grande gioia. Si ricorderà che il testardo giovane aveva voluto assolutamente conservare l'ora di Londra sul suo famoso orologio di famiglia, ritenendo false tutte le ore dei paesi che attraversava. Quel giorno, benché egli non l'avesse mai messo né avanti né indietro, l'orologio si trovò d'accordo con il cronometro di bordo. C'è da figurarsi il trionfo di Passepartout. Egli avrebbe voluto sapere che cosa avrebbe potuto dire quel Fix se fosse stato presente, quel briccone che mi raccontava un mucchio di storie sui meridiani, sul sole e sulla luna. Ripeteva tra sé Passepartout: che gente quella, ad ascoltar loro si farebbe una bella orologeria. Ero sicuro che un giorno o l'altro il sole si sarebbe deciso a regolarsi sul mio orologio. Attenzione, perché Verne è molto ironico e va letto appunto è una lettura da adulti riflettenti. Concludiamo questo itinerario commemorando Giulio Verne, perché siamo 110 anni dalla morte, ma nessuno se ne è accorto, nessuno l'ha commemorato, ma questo è compito della scuola farlo, quindi, e lo dobbiamo fare noi. Per questo ci affidiamo ai versi che abbiamo già citato al termine, ricordate, dello scorso itinerario 8 giorni fa, di un poeta crepuscolare. Abbiamo detto chi ha scritto questi versi, ebbene questi versi li ha scritti il carissimo Guido Gozzano, che 1883-1916, che ha voluto ricordare uno dei maestri del racconto avventuroso, uno dei più grandi maestri del racconto avventuroso. Guido Gozzano è stato definito un poeta crepuscolare, forse questo termine è un po' riduttivo nei suoi confronti, ma nel momento in cui stiamo parlando di autunno, vedete, tutto torna, non c'è stagione più crepuscolare dell'autunno e anche della primavera. Se una persona, come è successo a Giulio Verne, muore il 24 marzo, quindi all'inizio della primavera. E allora concludiamo leggendo questi versi di Guido Gozzano in morte di Giulio Verne, rileggendoli. Maestro, quanti sogni avventurosi sognammo sulle trame dei tuoi libri, la terra, il mare, il cielo, l'universo, per te, con te, poeta dei prodigi, varcammo in sogno oltre la scienza. Pace al tuo grande spirito disperso, tu che illudesti molti giorni grigi della nostra pensosa adolescenza. Guido Gozzani. Sempre coltivato l'idea di fare un viaggio accompagnato da Guido Gozzano, non so se avverrà mai, ma forse in avvenire, con il sol dell'avvenire, noi. Sapete che c'è un minuto, c'è un maestro della scolastica persiana che è stato chiamato il Ruggero Bacone della cultura islamica. Guardate Ruggero Bacone come se la ride contento. Questo personaggio però è vissuto circa 2 secoli e mezzo prima di Ruggero Bacone, e ciò significa che non c'è fantasma che non abbia un predecessore, ma il tema dei fantasmi lasciamolo alla letteratura, continueremo a leggere dopo. E domandiamoci invece perché in compagnia di Avicenna, un personaggio che conosciamo bene, che abbiamo incontrato anche nel viaggio dello scorso anno scolastico, noi dobbiamo viaggiare la prossima settimana verso Oriente, dobbiamo fare un salto in Persia, che era terra di pace allora in quel momento, quindi non temetevi, ahimè, ma per cercare i germi dell'umanesimo, che ci appare un fenomeno sostanzialmente occidentale, no? Quando pensiamo all'umanesimo, noi pensiamo ad un fenomeno tipicamente occidentale. Guardate, non è proprio. Come si configura questo paradosso? Per rispondere a queste domande dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che dello studiare non si può far senza, e quindi lasciate che la gioia dell'apprendere invada la vostra spensierata, no, adolescente, perché la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.